pronti, pronti, pronti con il mese di novembre. Sembrava ieri ottobre e siamo già a novembre, già sotto le castagne. Salve Paolo Stefan, ben trovato.
Buongiorno Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori con o senza castagne.
Vola, il tempo vola, non so cosa ci sia da aggiungere con riferimento ai mercati, mi sembra che non è successo molto, questa sensazione, direttore.
Oddio, diciamo che più che altro non siamo ancora in possesso dei dati di fine ottobre perché è troppo presto, il calcolo del valore quota si chiude il quinto giorno lavorativo, quindi non abbiamo ancora riferimenti. Diciamo così che ottobre è stato abbastanza stabile sulla parte obbligazionaria, non entusiasmante sulla parte azionaria, un po' sulla traccia dei mesi precedenti, perché le notizie che vengono dal mondo, soprattutto guardiamo ad Oriente, alla crisi israelo-palestinese ancora una volta, crea una tensione globale che si riverbera anche sui mercati. Non è l'unico motivo quello, ci sono anche altri aspetti, ma insomma l'ambiente economico globale non è eccezionale, ma non abbiamo comunque visto scostamenti paragonabili a quelli dello scorso anno. Meglio che ci sentiamo il prossimo mese con dei dati definitivi, direi, ecco.
Sicuramente sì, poi saremo anche verso il rally di fine anno, no? Si dice così, dico bene?
Diciamo che tendenzialmente in molte occasioni, in molte annualità, le ultime settimane dell'anno sono state positive e quindi così si è instaurata questa abitudine di attendere il rally, ecco, dei mercati azionari di fine anno. Però guardate che in questo non c'è nulla di scientifico, è soltanto una constatazione, quindi può anche essere che quest'anno, come in altre occasioni, presenti questa ripresa che magari mette un po' a posto i numeri, ma non c'è niente di scientifico, insomma.
Cioè, come aspettiamo, dire che ci potrebbe essere anche la frenata, non solamente l'impennata.
Ma diciamo che i mercati, chi cerca di prevederli è un po' come chi fa gli oroscopi, un mestiere che insomma preferirei non fare. Ci sono degli aspetti storici e statistici. La storia e la statistica dicono che di norma nelle ultime settimane dell'anno è più probabile che ci sia una ripresa, ma voglio dire, nulla a che vedere con ciò che accade nell'economia reale e quindi nessuna previsione su questo, ecco.
Quando si usa il termine di norma, tra virgolette, attenzione, perché significa non potrebbe andare sempre così, no? Mi sembra che quando c'è il di norma di mezzo.
È una statistica. Cautela. Diciamo che nella maggior parte dei casi è andata così, ma non è detto che vada così, insomma, si parla più di statistica che di probabilità che di certezza, insomma, certo.
Che Solidarietà Veneto Fondo Pensione abbia un rapporto particolare con le associazioni Appia compresa, ormai è assodato da tempo. Solidarietà Veneto con il dottor Paolo Stefan era a Longarone Fiera, era allo stand dell'Appia, per fare cosa, Stefan?
Sì, Appia CNA, diciamo, è una nostra parte istitutiva, come lo sono le altre parti di rappresentanza datoriale, le altre parti di rappresentanza sindacale, e talvolta siamo chiamati da ciascuna di queste parti a varie iniziative di divulgazione relativamente ai temi della previdenza complementare. In questo caso appunto ci siamo dedicati soprattutto al mondo dell'artigianato, appunto essendo stati chiamati da un'associazione di rappresentanza delle imprese artigiane, e quindi ci siamo messi a disposizione per incontrare le persone di questo ambiente, ma non solo di questo, perché poi in effetti si sono fermate allo stand persone che facevano i lavori più svariati, qualche giovane, gente vicina alla pensione con tante domande, qualcuna sul fondo pensione, qualcuna anche sui fondi sanitari. Insomma, è stata l'occasione per così mettersi a disposizione del territorio come siamo soliti fare.
Senta, all'interno di Arredamont, in mezzo al legno, credo fosse impossibile non pensare all'anniversario di Vaia che era proprio ieri. Stiamo registrando il 30, facciamo riferimento al 29.
Allora, sì, in effetti il pensiero è andato proprio lì, perché tra l'altro, dunque, 5 anni fa ero proprio io stesso a Sedi, come ricordo quella sera, quindi il ritorno è stato abbastanza una cosa che non si dimentica più, fra alberi lungo le strade, insomma, diciamo una cosa che personalmente mi ha anche molto colpito. Al di là di quello, è stata una cosa che ha colpito anche lo stesso fondo pensione, perché qualche giorno dopo ci fu un importante consiglio d'amministrazione che determinò, proprio anche forse sull'onda emotiva di quei fatti, la decisione di andare a connotare di lì in avanti gli investimenti del fondo pensione in chiave ESG, chiave di sostenibilità diremmo, ma è un termine che quasi non ho neanche voglia di utilizzare perché è un po' abusato. Un investimento quindi che guardava con maggiore attenzione rispetto al passato alla corretta governance delle imprese, certamente all'impatto sociale degli investimenti, ma soprattutto anche all'impatto ambientale. E da allora la situazione, dobbiamo dire, che non è migliorata, perché guardavo proprio i giorni scorsi in alcune statistiche riguardo agli eventi meteo violenti e a come la scienza abbia, direi in maniera quasi totalitaria, agganciato il fatto degli eventi violenti al riscaldamento della temperatura del globo, all'incremento della CO2 e anche alla responsabilità dell'uomo rispetto a questi temi. Ecco allora che si riscontra, e questo è un fatto, si può credere o no al fatto che la colpa degli eventi meteo sia della CO2, dell'uomo, eccetera, eccetera, ma ciò che invece non è, che è fuori discussione, è che una grossa parte delle risorse economiche sta andando nella direzione del contenimento dell'aumento della temperatura del globo, ma dall'altro dal contenimento degli effetti, ahimè, di questo incremento. Quindi pensiamo anche a tutti gli investimenti dei progetti europei come il PNRR, vanno nella direzione di così contenere effetti del cambiamento climatico e così via. Quindi perché ci interessa questa cosa qua? Perché riguarda soprattutto gli investitori di lungo termine, i fondi pensione sono investitori di lungo termine, dunque hanno la capacità anche di veicolare risorse per cercare di modificare l'attuale situazione, di piegarla e rendere idealmente il futuro dell'economia, ma non solo di quella, del nostro territorio, quando parlo di territorio lo dico in senso ampio, okay? Più compatibile con un andamento climatico adeguato a poterci garantire benessere, altrimenti abbiamo un problema. Si dice spesso che il cambiamento climatico non è un problema per la Terra, è un problema per chi ci vive sopra, cioè noi. Così, ecco, quindi questo qui è un tema molto centrale nella discussione del fondo pensioni queste settimane.
Ecco, lei lo ha sfiorato l'argomento parlando di contenimenti di effetti del cambiamento climatico. Lei ha detto PNRR, cioè significa miliardi, miliardi, miliardi d'euro che verranno destinati a quello che è questo argomento, di cui lei ha accennato ai grandi investitori, no?
Sì, quindi spesso qui nel nostro paese, in Europa, si discute di cambiamento climatico in termini fisici o in termini di etica, di responsabilità, eccetera, eccetera. E invece c'è chi affronta questa tematica in maniera completamente diversa, della serie investimenti, rendimenti degli investimenti. Siccome qui ci sono dei bisogni e dei problemi da risolvere, ecco allora che si va a investire nella direzione della risoluzione di questi problemi, non per etica, ma per remunerazione del capitale investito. Alla fine del 2020, a livello globale, l'investimento in miliardi di dollari per il contenimento del cambiamento climatico si stimava annuo in 630 erotti miliardi di dollari. Pare che sia sostanzialmente un decimo degli investimenti che dovrebbero così consolidarsi da qui al 2050 per cercare di raggiungere i target del Trattato di Parigi, cioè 10 volte tanto. Quindi noi siamo qui spesso che stiamo qua a discutere dei tassi, l'inflazione, il giorno prima ho guadagnato 1000 euro, ho perso 1000 euro, cioè ci sta arrivando addosso una cosa che è più grande di noi in sostanza, che coinvolgerà certamente anche la finanza dei fondi pensione, la finanza legata al mondo della previdenza, ma non solo quella. C'è un grosso lavoro da fare, diciamo, ecco.
Allora, Solidarietà Veneto Fondo Pensione, l'appuntamento mensile su Radio Più, il primo venerdì del mese, il nostro ospite è il direttore Paolo Stefan, voce ormai nota di queste frequenze, al quale adesso noi suggeriamo due termini e vediamo un po' che cosa ne esce. Sono le due parole che ci terrorizzano, Paolo. Parliamo da una parte di inflazione e dall'altra di tassazione. Se mettiamo assieme queste due parole, cosa ne facciamo uscire?
Il fiscal drag, ecco, per dirla diretta. Sì, l'inflazione non ci piace tanto, la tassazione, le tasse fanno bene, diceva qualcuno, no? Sono una cosa bellissima perché adesso al di là delle battute servono a sostenere l'impianto dei servizi di una qualsiasi apparato pubblico. Fatto sta che quest'anno abbiamo assistito a degli incrementi retributivi legati al recupero degli aumenti di inflazione dello scorso anno, quindi sono stati degli incrementi retributivi che di fatto ci fanno vedere una paga più alta, ma è una paga più alta dal punto di vista nominale, ma non dal punto di vista reale, perché chiaramente vanno a recuperare una perdita di potere d'acquisto. Penso che questo sia nella sensibilità ormai di ciascuno di noi. Cosa succede? Che sapete che in Italia la tassazione, la principale forma di tassazione è l'IRPEF, no? L'imposta sui redditi, certo, delle persone fisiche, e l'IRPEF va a scaglioni, quindi il grosso degli italiani sta nello scaglione che viene tassato al 25%, quindi magari hanno, pensiamo a una persona che abbia una retribuzione di 1.300, 1.400, 1.600, quello che è euro netti al mese, probabilmente la sua fascia più alta di reddito sta appunto nello scaglione tassato al 25%. Bene, ipotizziamo che ci sia un incremento di retribuzione dovuto al recupero dell'inflazione, quindi un incremento che, tra virgolette, non è che mi renda più ricco, mi pareggia i conti. Ma se questo incremento mi fa saltare nello scaglione successivo, cosa che può succedere, ecco che su 100 euro magari che mi porto a casa per il recupero dell'inflazione, una parte anche importante finisce in tassazione, perché lo scaglione successivo non è più al 25, è al 35, quindi ho 10 punti di tassazione in più. Per cui, siccome molti italiani sono lì sul crinale, questo qui è un tema che ci tocca da vicino, non tanto sul recupero dell'inflazione di un singolo anno, che magari è del 5-6%, ma immaginiamo che ci sia per 3-4 anni un'inflazione anche al 5%. 5x4, 20, no? Se il recupero sta in questi ordini di grandezza, ecco che questo fenomeno potrebbe essere problematico. Allora, naturalmente l'auspicio è che chi ci governa tenga conto di questo aspetto e nel tempo si vadano ad aggiustare gli scaglioni, perché altrimenti c'è un danno. Chi decide di versare una somma alla previdenza complementare sottrae questa somma alla tassazione immediata, quella progressiva, la trasferisce nel tempo e un giorno avrà la tassazione che applica il fondo pensione, che non è una tassazione progressiva, è una tassazione fissa al massimo del 15%, ma che si riduce in virtù dell'anzianità fino anche a un minimo del 9%. Ecco dunque che in questa fase particolare, per salvarci anche dall'impatto del fiscal drag, la previdenza complementare potrebbe essere uno strumento interessante.
E adesso andiamo a chiudere questa puntata, caro dottor Stefan, con le domande degli ascoltatori. Apriamo questa nuova rubrica. Allora, questa è bella, questa è importante. Qual è l'obiettivo principale di Solidarietà Veneto Fondo Pensione?
Non solo di Solidarietà Veneto, ma di tutti gli altri fondi pensione, è di raccogliere contribuzione e cercare di trasformare questa contribuzione in una prestazione finale, una pensione, tra l'altro ci chiamiamo fondo pensione per questo, che consenta a chi la riceve di avere una vita dignitosa, in massima sintesi.
Quali vantaggi offre ai suoi membri rispetto ad altre forme di previdenza pensionistica Solidarietà Veneto Fondo Pensione?
Ma un vantaggio per tutti è la fiscalità, l'abbiamo appena detto. Un vantaggio che contraddistingue tutte le forme pensionistiche di carattere contrattuale, come Solidarietà Veneto, è quello legato, per i lavoratori dipendenti, al maggior contributo a carico dell'azienda. Quindi un lavoratore dipendente che si iscrive al fondo pensione del Solidarietà Veneto ha diritto magari a una somma fra i 300 e i 500 euro all'anno in più sulla sua forma di previdenza complementare, che si chiama contributo azienda. Primo vantaggio. Secondo vantaggio tipico dei fondi contrattuali è quello relativo ai bassi costi di gestione. Noi siamo associazioni, quando andiamo a selezionare i nostri gestori lo facciamo tramite gara e attraverso la gara riusciamo ad ottenere dei prezzi che ci consentono di avere costi molto più bassi per la gestione delle risorse. Ultimo vantaggio, direi, di questo approccio tipico di Solidarietà Veneto: nel nostro DNA abbiamo la vicinanza agli iscritti, il servizio, la consulenza per cercare di risolvere insieme a loro, di rendere fattivo il raggiungimento dell'obiettivo, di quello che mi hai chiesto all'inizio, che può altrimenti rimanere soltanto teoria. Vicini agli iscritti per raggiungere gli obiettivi.
Cioè, Paolo Stefan ha detto, non c'è un ticket dove voi scrivete e vi risponde un ticket con 70 mail prima di arrivare alla fine del problema, ma c'è una persona in carne e ossa che vi dice buongiorno e vi saluta. come facciamo noi, dottor Stefan, ci risentiamo tra un mese e le domande degli ascoltatori sono ancora tante, quindi avremo questa rubrica fissa a partire dal prossimo mese, ma so che a lei piace questo, quindi vado sul sicuro.
Se ho risposte mi piace, se non ho risposte mi piace meno, ma bisogna rispondere anche quando si è in difficoltà. Ad ogni modo, sempre a disposizione.